www.radiogio.it e la storia continua. Nei nostri territori del Varesino, com'era l'immigrazione nei vari stati e la vita e il lavoro nella prima generazione degli emigrati? E la storia continua. E due altri, sempre in California, lavorano nelle aziende agricole e due nell'industria vinicola. Alcuni preferiscono mestieri più cittadini e diventano garagisti e benzinai. Due donne emigrate nella prima generazione, solo quattro risultano essere e avere un mestiere fuori casa. Tre di Caprono a San Francisco, Maria Besozzi, nata nel 1893 ed emigrata nel 1900, stenografa, Maria Ghiringhella Ponti, nata nell'89 e nel 1907 sigaraia, Anita Ponti Alpelli, nata nel 1889 ed emigrata nel 1904, domestica nella casa privata, e una di Barzola, Anna Graglia, del 1902 ed emigrata nel 1922 a New York, cameriera della signora Jenny Consonni, come dichiara all'arrivo. Tutte le altre donne sono casalinghe, ma forse lavorano anche più degli uomini. Nei censimenti del 1910-1920, moltissimi nostri emigrati sono registrati come pensionanti in famiglie di compaesani e parenti. I giovani e i meno giovani non sposati vivono nelle famiglie contribuendo ai costi, e le donne del capofamiglia, moglie e anche figlie, provvedono a tutte le necessità di questi uomini, anche 5 o 6 per un nucleo familiare. Non è facile per noi capire del tutto cosa abbia voluto dire partire da Caprone e Barzola per iniziare una nuova vita in paese in cui si conosceva solo il nome. Non c'era radio né televisione e non molti giornali giungevano nei due paesi e le notizie circolavano a voce. Molti dei giovani partenti forse non si erano mai mossi dal paese natio e il loro orizzonte era limitato ad Angera e Arona. Ora, di punto in bianco, intraprendono un lungo viaggio via terra per raggiungere il porto di partenza, poi la lunga traversata e, giunti a New York, un ancora più lungo tragitto in treno, soprattutto per chi andava in California. E tutto questo senza conoscere una parola di inglese. Una ragazza di Capronno, Serafina Tollini, emigrata nel 1912 per raggiungere fratello Agostino a San Francisco, raccontava sempre del suo viaggio ancora con emozione dopo tantissimi anni. Viaggia con due ragazzi compaesani e il più anziano tiene i biglietti del treno, e in una fermata scende a prendere qualcosa da mangiare e non fa in tempo a risalire. I due ragazzi si trovano senza biglietti e senza potersi spiegare con il personale di bordo, che li fa scendere alla fermata successiva, dove poi si riuniscono tutti all'arrivo del treno successivo. I nostri emigrati affidano i contatti con la famiglia a brevi lettere e soprattutto a fotografie, almeno fino a quando sono in vita i genitori. Si comincia mandando uno o più fotografie nei primi tempi, ben vestiti e qualche volta eleganti, per rassicurare la famiglia. Poi, col passare del tempo, si mandano le fotografie del matrimonio, dei figli, della casa, fino a che il tempo irrimediabilmente allenta i legami con il paese di origine. Ora è vivente la quarta e quinta generazione discendenti dei primi emigrati e si assiste a un crescente interesse per le proprie radici, con una notevole richiesta di informazioni, soprattutto via internet, dove la ricerca delle origini familiari ha un grandissimo sviluppo. La prima generazione di immigrati si sposa quasi esclusivamente con persone di Angera, Barzola, Capronno, Ranco e dei paesi vicini, o al massimo del bacino verbanese. Fino al 1918, in tutti i casi esaminati, si sono trovati due soli esempi di matrimonio con un non italiano nella prima generazione di immigrati. Due ragazze Tollini, una Camilla e una Linda, che sposano un Mike Goldrick e un Arens. Dopo il 1920 si registra qualche matrimonio con italiani di altre regioni, ma è solo una seconda generazione che aumentano i matrimoni misti, cioè con nazionalità diverse dall'italiana, matrimoni che diventano consuetudine alla terza e quarta generazione. E tutto questo trova una spiegazione anche del tipo di vita che gli emigrati conducono nelle Americhe. Nella prima generazione gli uomini devono per forza imparare l'inglese e lo spagnolo per il lavoro, mentre le donne vivono in comunità chiuse di connazionali e raramente imparano la lingua del posto. I figli, la seconda generazione, frequentano le scuole locali assimilando la lingua, mentre in casa sentono parlare italiano, o meglio, il dialetto del paese di provenienza, e in parte lo apprendono. Dalla terza generazione in poi l'italiano praticamente sparisce. Nei primi anni molti emigrati inviano denaro a casa, ai genitori e ai fratelli e ovviamente alle mogli, se sono rimaste al paese. I genitori con quei soldi sovente comprano terreni intestati o cointestati agli emigrati. Questi acquisti sono una spia delle intenzioni di aiutare la famiglia in patria, più che un voler preparare un futuro ritorno. Molti emigrati di seconda generazione, nati negli Stati Uniti o arrivati da bambini, fanno attivamente parte di associazioni che hanno lo scopo di aiutare le comunità di origine italiana e di preservarne la lingua e la cultura, come la OSIA, Ordine dei Figli d'Italia in America, fondata nel 1905 e ancora esistente, la Italian Welfare Agency, ora Italian American Community Service Auxiliary, e la Italian Catholic Federation. Ma non è mai fica finita, perché ci sono anche le migrazioni di successo e ve lo racconterò nella prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.